time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ci sta ascoltando. Questa è la 39esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico di football americano. Io sono un rinfrescato, innevato Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
Io sono un impiegato, Alberto Cantù, da Osmate Velate, provincia di Monza e Brianza.
Oh,
eccoli qua, faccio come le nonne quando ti vedono su Skype.
Allora, per
cazzo,
chi
ora, dice... ci tocca spiegare la gag.
Ora ci tocca spiegare perché ho deciso. Ho detto, ma qua che quasi quasi non l'abbiamo mai fatto. Potremmo mettere su Instagram l'inizio di noi che registriamo la puntata. Secondo me sarebbe figo. E secondo me, vedremo come andrà a finire. Allora, ciao Alberto.
Ciao Emanuele.
Come la va?
Come la va la famiglia? No, tutto bene, tutto bene.
La quarantena,
vabbè, cioè, bene per quanto. Bene per quanto possa andare in questo anno di merda. Però in una settimana in cui Falcons hanno vinto sui Broncos, diciamo che
bastardo maledetto.
Non mi lamento per niente, è andata molto bene, è andata molto
bene. Maledetto.
Questa domenica di football.
Oh, domenica di football, fra l'altro, abbastanza piena di sorprese, perché ci sono stati due giocatori in particolare che ci hanno davvero sorpreso, ossia Jake Luton e Garrett Gilbert. Jake Luton che contro Houston ha fatto dimenticare i baffetti del come lo posso definire, dell'America Hero. Mi non manco mai, Minshew non è più di un American Hero, non
American
so come
Icon
è un Icon.
Florida Man su un campo da football.
Florida Man. Va bene. Allora, partita di Luton, che comunque era a due punti, era una two-point conversion da portarsi a casa la partita. E uh-huh. Mentre Gilbert ha messo davvero, davvero paura alla difesa degli Steelers, cosa che non mi sarei mai aspettato.
Vabbè, ma innanzitutto quella di Gilbert l'abbiamo vista insieme. E eravamo fuori di testa completamente.
Ma
come se fossi il nipote di Jerry Jones. Cioè, volevo questo upset a tutti i costi. Alla fine non è arrivato, però, cazzate a parte, Gilbert ha giocato come un quarterback vero, che il nostro amico Ben DiNucci, per quanto ci piacciono le sue fettuccine, non ha fatto. A me ha sorpreso che ha sbagliato davvero poco. L'unico intercetto che ha lanciato è arrivato in un momento terrificante per i Cowboys, perché erano veramente a due passi dalla end zone degli Steelers. Però è stato colpito al momento del lancio, è stato sfigato col rimpallo che è finito nelle mani di Minka. Ma nell'ultimo drive questo ha giocato bene davvero. È riuscito anche lui perlomeno a lanciare in end zone per l'ultimo passaggio allo scadere. E se non fosse stato toccato, credo, da dietro, quel passaggio magari avrebbe avuto una fortuna migliore. Comunque, per uno la prima con i Cowboys, praticamente in prime time, perché quando giocano i Cowboys è sempre prime time.
Vabbè,
contro
soprattutto a quello del pomeriggio
è tanta
per,
roba, secondo...
per carità, le altre due partite erano pure abbastanza, vabbè, una
Mamma
un po' meno
mia.
Ma l'altra partita della, possiamo aggiungere alla lista partita dell'anno quella di Miami contro Arizona, ma quella
vabbè.
Quella tanta roba. Ma comunque, sorpresoni.
Su Luton, Emma, fammi dire che secondo me i Jaguars hanno trovato il quarterback del futuro. Devono solo praticamente prendere il cervello di Minshew e metterlo nel corpo di Luton. Hanno trovato il quarterback perfetto, perché Luton ha tutti i mezzi fisici, soprattutto il braccio, che Minshew non ha.
Non ha.
E c'è l'altro, terzo e otto del primo drive della partita, vedevi proprio, me la sono riguardata quell'azione, vedevi i Texans proprio che dicevano, ma sì, ma questo è l'ultimo dei cretini, cioè, ma ci giochiamo un terzo otto, ci giochiamo la nostra cover 3 bella, bella profonda, non prendiamo rischi. Questo guarda la safety da un lato, lancia dall'altro un missile e sono 72-73 yard di touchdown praticamente uno dei primi lanci, se non addirittura il primo lancio della sua carriera NFL. E poi anche lui comunque l'ultimo drive ha tirato fuori le palle, perché come dicevi tu, ha segnato, poi gli è andata male sulla conversione.
Ma soprattutto uno dei problemi di Minshew è contro la difesa uomo, perché non ha il braccio per battere la difesa uomo, invece Luton ha voglia, come si può dire. Altra sorpresona che non ci aspettavamo, tu sei andato a letto alla tua, alle tue 2 di notte, perché quando ci siamo salutati era praticamente l'una e mezza abbondante, fine della partita, ma la partita che è iniziata alle vostre 2:20 è quella tra i New Orleans Saints e Tampa Bay, e Tampa Bay ha dato abbastanza legnate
a TT,
anzi scusami, i Saints hanno dato abbastanza legna dai Tampa, che non ne ha capito nulla per tutta la partita. La verità è questa: c'era la bufera, c'è il quello, ma la verità è che secondo me Tampa ha sbagliato tutto dall'inizio alla fine, perché non hanno corso tipo 5 volte, quando invece con Fournette, con Jones, quando quello che viene chiamato establish the run, cioè metti almeno la paura della corsa, non l'hanno completamente fatto. Sono andati con la psicologia col pensiero: vi battiamo perché noi abbiamo Evans, Gronkowski, Antonio Brown e Godwin, abbiamo questi quattro, voi questi quattro non li fermate, e voi è stata pace. In realtà sono stati... Brady, secondo me, ha bisogno della play action molto più di quello che si pensa, molto più di quello che pensasse. E gli hanno tolto praticamente tutto, non sono riusciti a fare nulla. Sono stati three and out costanti. E mentre l'attacco dei Saints ha fatto quello che è bravo a fare, ossia passaggi corti, prima che arrivi la pass rush. E soprattutto, tu hai capito perché Tampa ha giocato a zona? Perché questa cosa io non l'ho capita.
Ne parlavo proprio pochi minuti fa, scusate il disturbo.
Non l'ho sentito perché stavo registrando quei Broncos. Scusa.
E praticamente è il dubbio che è venuto un pochino a tutti. Intanto, ma per curiosità, avevo già aperto il Game Pass di questa partita e c'era il momento in cui Brady ha mancato l'81, quindi Antonio Brown... libero, che più libero non poteva. Ah no, era Gronk, c'erano liberi sia Antonio Brown che Gronk sul lancio lungo, e non l'ha trovato. Però restiamo sulla difesa dei Bucks. Io non l'ho capita questa cosa, ma come non l'ho capita, ti ricordi che sulle sorprese negative di qualche settimana fa avevamo parlato di come io avevo detto che la difesa dei Panthers mi aveva un po' deluso, perché aveva giocato una soft zone, una spot drop zone, praticamente difesa zona con pressione con 4, molto conservativa, molto scolastica, contro Drew Brees. E se c'è una cosa che non puoi regalare a Drew Brees sono le zone underneath, le zone sotto, i passaggi corti,
semmai il contrario,
i passaggi a ritmo, quello non lo devi mai regalare. Invece Todd Bowles, che tra l'altro proprio ideologicamente è all'estremo opposto, è uno creativo, è uno che ti porta tanti blitz, è uno che spesso gioca a uomo dietro in modo molto aggressivo, non l'ha fatto per larghi tratti della partita. Alla fine questa cosa l'ha pagata, anche perché Brees, io più partite guardo di lui, più la cosa che mi sorprende è la sua capacità di evitare i sack, anche se sia un fistone, si dice a queste parti, uno che non si, cioè, se deve scappare non fa veramente mezzo metro neanche contro il più obeso dei defensive tackle, perché è immobile, però non subisce un sack perché è semplicemente troppo avanti, che sia anche lanciar via la palla o trovare il check down sul corto, tu Brees non lo butti giù, figurarsi con una pass rush da 4. E in più, se gli lasci lo scarico per Camara, se gli lasci la sim per Michael Thomas, se gli lasci una crosser per i suoi tight end, alla fine diventa difficile. Poi c'è anche da dire, ma che sul primo touchdown c'è un errore clamoroso di Carlton Davis, se non sbaglio, il cornerback che in quel momento era a sinistra dei Bucks, che si fa tirare lì invece troppo da una traccia corta sulla flat, lascia il suo compito nella cover four, che era di guardare l'ultimo quarto di campo esterno, e lì si trova il ricevitore dei Saints per il primo touchdown della partita. Quindi errore concettuale, ma anche tanti errori di esecuzione, secondo me, da parte della difesa dei Bucks.
Assolutamente. Altri problemi di difesa, quindi andiamo qui alle sorprese negative. Albeta, ricorda la difesa dei Patriots?
No.
Come no?
No, quella che pensavo, quella che mi ricordavo fino all'anno scorso non esiste più.
Esatto. Non esiste Joe più. Flacco ieri sera sembrava... Avesse giocato così da con i Broncos avremmo tenuto a un certo punto.
Cosa l'avevamo messa quando avevamo fatto la top 10? Dove avevamo messo i Patriots?
Ah, sai che dovremmo andare a riprendere il file.
Di sicuro in top 10, ma...
Top 10 sicuro.
In ogni caso molto più in alto di quanto stiano meritando quest'anno.
Ma assolutamente sì. Ma assolutamente... Beh, non c'è niente di... la verità è quella. Cioè, i Patriots, raga... Ci si può volere tantissimo bene a BB, però non ho capito che squadra hanno messo in campo ieri sera. Vuoi in attacco, vuoi in difesa. A un certo punto i Jets hanno deciso, ma siamo in vantaggio di... Quanto era in vantaggio di 10 punti, 13 punti a un certo punto? Ma lo sono...
No, un vantaggio bello largo.
Hanno deciso, ma... Noi vorremmo veramente prendere Trevor Lawrence. Potremmo perdere. Così, hanno deciso di perdere col calcio finale. Vai!
Sai che secondo me è venuto intanto i Patriots non li avevamo in top 10.
No? Che avevamo in top 10?
Vedi che siamo dei geni.
Ma ne siamo avanti. Che cosa dici?
No, beh, allora ne abbiamo cannate un po'. La top 10 era Ravens primi, 49ers secondi, Steelers terzi, Saints quarti, Bucks quinti. Questa bella presa, devo dire. Broncos sesti e qui Sortino l'errore suo.
No, sono miei, l'errore è mio? Io avevo quelle dispari, sì. Avevo.
No, io avevo i Ravens, tu avevi le dispari per l'attacco. Sono sicuro perché i Bucks sono miei e i Bills, qui mi prendo la colpa, settimi, erano miei. Chargers ottavi, errore, Bears noni e Chiefs decimi. Abbiamo sbagliato un po' di cose, ma qualcuno l'abbiamo anche presa. Tra cui, a posteriori, il fatto di non aver messo i Patriots, quindi bravi noi.
Perché probabilmente avevamo pure detto in puntata che c'era, che avevamo perso troppa gente.
Troppi hold out, soprattutto esatto. Don Hightower è un'assenza troppo importante al centro di quella difesa. Poi lascia stare che non c'è Gilmore, ma anche nel partito in cui c'era Gilmore quest'anno.
Non abbiamo messo i Dolphins.
Lo so, tanto si spara a caso in preseason. Detto
non
questo,
dire queste cose, c'è della follia dietro la nostra logica.
Diciamo, o c'è della logica dietro la nostra follia.
Al contrario, in questo che è il nostro caso, c'è della
nel
follia.
Nel senso, anche in partite precedenti, ad esempio, avevamo fatto l'Alto Intitu Review di quella contro i 49ers, c'era questa sensazione di caos, di compiti saltati, di scarsa cooperazione, che è l'ultima cosa che aveva pensato in difesa di Belichick, anche negli anni in cui non erano dominanti perché gli mancavano i giocatori. Una cosa che non potevi dire della difesa di Patriots è che era disorganizzata. Quest'anno c'è anche questa cosa qui, sempre per le mie teorie complottistiche. Non vorrei che ieri contro i Jets avessero provato a dire, ma vediamo se siamo in condizioni, non esplicitamente, però secondo me a Belichick l'idea di perderla e di allontanare anche un pochino
entrambe... Adesso sono 3-5, giusto? 3-5, sì. Sì, sono 3-5 loro.
No, ma io non dicevo di prendere loro Trevor Lawrence, ma di non farlo prendere ai Jets per non averlo in division. Secondo me
ma guarda che se perdevano questa coi Jets e la prossima coi Jets, tecnicamente loro, e le perdevano tutte le altre, loro erano number one. Perché avevano
però perdere tutte diventa difficile. Comunque ci sono squadre più deboli dei Patriots in giro. Però non lo sapremo mai. Insomma, poi
non lo
sapremo
così mai. Però diciamo così: i Patriots sono così forti che non sono neanche bravi a perdere. Che vi devo dire? Mm-hmm. Va bene. Altra sorpresa, sia in negativo che in positivo. Ne parlavamo durante la live. Il fake punt dei Cowboys è stato qualcosa di geniale. Peccato che poi c'è stata quella.
No, non è stato un fake punt quello, Ema.
Scusami,
il fake punt l'hanno fatto i kick return.
Il kick return, hai perfettamente ragione. Il fake punt è quello dei Panthers, scusami.
Sì.
Che è il... Praticamente i Panthers hanno giocato un four verticals durante il punt. Quella è una cosa che...
Esattamente.
No, quello che stavo dicendo dei Cowboys era il kick return, era il punt return o il kick return, adesso non mi ricordo.
Ne hanno fatti uno e uno, se non sbaglio.
Esatto.
Perché adesso, però cioè, quello a cui ti riferisci tu è quello con il throwback, cioè con il lancio...
Esattamente. Con tanto di giocatore che fa finta di farsi male, fa finta di essersi fatto essersi avere un problema all'adduttore, tipo la bubalgia al braccio, sai quelle cose. Fa finta di farsi male, così nessuno lo marca a metà campo. Poi si fa le altre 30 yard per dire palla e inizia a correre. Peccato, tutto rovinato da un holding
block
the back.
Block in the back, sì.
Peccato, però... Oh,
a me quanto ero fomentato in quel momento, Emanuele, non lo sai. Se segnavano, spaccavo la televisione, veramente. Ero troppo ero carico come una mina. E poi quando sempre i Cowboys hanno fatto un attimo un altro ritorno su un kick, lì sono impazzito. E è impazzito anche lo special team coordinator dei Cowboys, che è un tizio che tipo
ha
iniziato...
Che lo special team coordinator? Se è quello che c'era ai...
Non lo so chi c'era.
Fammi vedere, è quello dei Rams? Vado a controllare.
Sai che c'aveva una faccia nota, potrebbe essere lui. Comunque a un certo punto tipo ha iniziato a lanciargli il microfono, abbracciare chiunque, abbracciare anche gli arbitri, perché era giustamente gasato.
Eh sì, è mentre John Fassel, sì.
Ottimo lavoro da parte sua. Mentre, se non sbaglio, Chris Boswell, che è il kicker dei... aiutami, degli Steelers ha sbagliato, gli sono stati bloccati un paio tra extra point e field goal, e quindi quello non benissimo. Infatti alla fine sai che gli Steelers sono dica,
è normale, è l'anno dei kicker,
d'altronde. Infatti sul quarto e uno alla fine gli Steelers potevano calciare, invece hanno giocato quel quarto uno e non l'hanno convertito, anche per quel motivo lì. L'aveva detto anche Romo in telecronaca, che probabilmente dietro quella scelta di giocarsi quel quarto uno c'era proprio il fatto che il kicker non, cioè comunque il tutto lo special team non era in condizione di bloccare a modo.
Assolutamente. Va bene, Alberto, facciamo come passare adesso lo tieni tu o facciamo prima le nostre...
No, facciamo prima le nostre pick, dai.
Oh, allora, visto che siamo a metà stagione, abbiamo deciso di fare il nostro MVP, il nostro Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Offensive Rookie of the Year e Defensive Rookie of the Year e Best Coach, giusto? In questo caso, mid-year in realtà. Quindi dobbiamo fare l'etichettina giusta. Va bene. Allora, secondo te chi è il primo, chi è l'MVP di questa stagione in questo momento?
Allora, se lo dovessimo dare in base anche al... considerando gli anni scorsi, io direi, cioè mi verrebbe da dire Russell Wilson, perché se lo merita, cioè, da questo punto di vista. Però io resto convinto che non se ne parli, ma Patrick Mahomes sia a testa e spalle il quarterback più forte dell'NFL. Quest'anno, cioè, finché non fa cose ancora più speciali, tendiamo un pochino a dimenticarcelo, però anche per questo io dico Patrick Mahomes.
Assolutamente. Nel mio caso io vorrei dire potrebbe essere Wilson, ma nell'ultimo due partite un pochettino mi ha abbastanza deluso. Ma andremo a
vedere perché Wilson non lo vince mai, Ema, perché tutti diciamo no, allora lo merita Wilson, però
ma... esatto. Ma maybe. Allora, io sono rimasto impressionato da quello che ha fatto Dalvin Cook quando è in campo, e dalla definizione di MVP è Most Valuable Player. E quando è in campo la partita cambia, non c'è paragone. Quindi io vado per Dalvin Cook, ed è una cosa che non avrebbe pensato di dire, ma secondo me in una lega di passaggi un runner così non lo fermi.
Sì, ci sta, scelta interessante, però secondo me per avere anche solo la possibilità deve fare 2000 yard. Ha perso le partite, è difficile, molto difficile.
Eh sì, però sono due partite che fa 200 yard.
Lo so, compare, devi stare anche in salute. No, ti dico, un running back per sperare di vincere l'MVP nell'NFL di oggi deve fare 2000 yard come minimo. Ed è una cosa che hanno fatto nemmeno in 10 nella storia dell'NFL.
Mentre per quanto riguarda l'Opoimi, Offensive Player of the Middle Year,
e qui o poi io a questo punto ti dico Dalvin Cook, anche se davanti a Adams lo tallona da dietro per quanto mi riguarda. Cioè qui io considero Offensive Player of the Year togliendo i quarterback per dare spazio anche ad altri giocatori. Secondo me sono Cook e Adams quelli che lo meritano di più.
Allora, per fare il tuo stesso ragionamento, uno che è silente ce ne sono due in realtà che sono silenti, uno meno silente, però giocavano nella stessa squadra. Sai chi sono questi due?
Sono
Metcalf e AJ Brown, che come wide receiver, per carità, Adams è instoppabile, ma tutte e due sono al secondo anno e giocano come se fossero veterani. E secondo me come offensive player se lo meritano. Io li metto ovviamente se mi dicono chi per chi voti, e vabbè, se non ho votato Cook devo votare Mahomes nell'altro, però se devo dire due nomi che non siano i soliti nomi, vado per quello. Mentre per quanto riguarda il
Dip Moy,
ma in questa cosa mi dire
Dip Moy, defensive player of mid year, Aaron Donald, e non ci sono altre scelte secondo me.
Ok,
cioè ci sono scelte più meno scontate, ma non hanno secondo me un caso contro Aaron Donald.
Va bene, te la mi piace. Io rilancio con Budda Baker, però, perché no, come sta giocando in difesa, secondo me picciò, cioè ieri ieri quando in realtà era domenica, comunque secondo c'è un motivo secondo me per cui l'hanno pagato e si sta meritando tutti i soldi che gli stanno dando. Aaron Donald superiore, sì, però se devo, che, di nuovo, per non fare sempre gli stessi nomi, poi poi mi dicono, però loro prendono sempre gli stessi nomi, non ci prendono mai. Va bene, per quanto invece riguarda offensive, quindi è Oroimi,
ti dico offensive rookie of the year per me è Justin Herbert, un po' per l'effetto sorpresa, un po' perché obiettivamente sta facendo vedere cose mostruose per un rookie, dietro non dimentichiamo una pessima linea offensiva, un po' anche per gusti personali, perché a me i quarterback così fanno impazzire, quindi per me è Justin Herbert.
Ci può stare assolutamente, ci può stare, per carità. Io invece vado con Jobao, perché sta giocando, come te lo posso dire, ci mette, fa l'extra mile, cioè davvero quando lo vedo giocare mi sembra davvero un non mi sembra che sia il primo anno, mi sembra un veterano per come gioca, e soprattutto è vero che Herbert non sta cubinando per niente, mannaggia lui. Però lui mi sembra molto più che possa mantenere questo tipo di gioco in maniera più consistente. Herbert un giorno, non lo so, prima o poi le squadre e le difese capiranno come gioco altro. Si diceva lo stesso di Mahomes, e questo è anche vero. Però per la squadra che attorno, per quanto facciano entrambe abbastanza, non dico pena, però tra tutti gli infortuni, quella che fa più pena forse sono i Chargers per quanto riguarda gli infortuni, ma come squadra in generale fanno molto più pena i Bengals. Ti dico Joe, per quanto ce ne siano altri che possono meritarsi questo titolo, però vado per questi due.
Ali,
Defensive Rookie of Mid-Year, giusto.
Per il Dromi ti dico Antoine Whitfield Jr. di Tampa Bay Buccaneers, un giocatore di quelli che saltano proprio fuori dallo schermo, anche quando guardi gli All-22. Anche qui è una mia preferenza per giocatori ibridi di questo tipo, ma c'è anche tanta produzione, e il fatto di essere proprio atterrato in piedi, c'è uno che dalla week one ha fatto vedere di meritarci di stare in questa lega, di meritare secondo me anche di vincere un premio come il Defensive Rookie of the Year, anche perché ad esempio Chase Young non è che sta facendo male, però ha molte meno giocate che saltano all'occhio, molte meno giocate d'impatto, e quindi mi sento di darlo a Winfield Jr.
Allora, io sono che mi hai tolto Winfield.
Ciao. Potevamo fare il serpentone, invece ho voluto far chiamare.
No, infatti hai fatto fare il serpentone, quindi io ti dico questo, me l'ha preparato lui e mi tengo lui, perché altri sto andando a vedere chi potrebbe essere un altro contendente, però non c'è nessuno, vabbè, ci potrebbe essere Blackmon, altri, Patrick Queen, sì, ma no. Chase Young, sì, però Winfield a me piace un botto e sono con te. Isaiah Simmons, secondo me, non sta giocando così bene. Derrick Brown ci potrebbe pure stare, però Anthony Field, secondo me, lo vince lui. Io sono con te su questo. E invece, per quanto riguarda best coach,
coach of the year, the mid year, per me Brian Flores. Ho pensato anche a Mike Tomlin, anche solo per come testamento alla sua carriera, fatto che in 14 anni non ha mai avuto una stagione perdente, bla bla bla, però Tom Flores ha fatto un lavoro clamoroso. E c'è un episodio che la racconta tutta, secondo me, che Tua ha preso proprio neanche negli spogliatoi, appena finita la partita ha preso il pallone, sai che c'è tutta questa cosa lì, game ball, di portarsi a casa la palla, e la palla della prima vittoria, seconda anzi vittoria, però la prima vittoria di impatto di Tua in NFL, il quarterback l'ha voluta dare a Brian Flores, al suo coach, quindi... Cioè, questo più di altre cose, secondo me, racconta che tipo di impatto ha avuto sulla cultura dei Dolphins.
Siamo al secondo che mi togli. Sto pensando chi potrebbe essere l'altro. Decisamente non McCarthy. Sto pensando chi potrebbe essere...
Settimana prossima, Ema, facciamo quelli al contrario, dai. Facciamo quelli che i bust. Cioè, i primi dei bust.
Il best bust of the year, facciamo.
Bello.
Il best bust of the year. Va bene. Va bene, allora, visto che abbiamo fatto la nostra, abbiamo fatto questi mid-year award, faremo solamente un All 22, perché sennò picciotti non faremo più, come si dice dalle mie parti. Allora, la partita che abbiamo preso in considerazione è quella tra Bills e Seattle Seahawks. Seattle Seahawks che sono andati a giocare Bills alle 11 del mattino, che in realtà erano le loro 8 del mattino o una cosa del genere, forse erano svegli dalle 5, quindi poveri loro. E partita che l'ho vista stamattina, ho visto l'Ultimate stamattina, la prima azione che ho visto è ritorno di Anderson, che dove si chiamasse, comunque ritorno in kick return del primo calcio, poi tipo ha fatto già 50 yard. A un certo punto, due azioni dopo, i Bills si ritrovano sulle 25, touchdown, con la difesa di Seahawks che non ha capito assolutamente nulla. L'ho guardato e ho detto, ma sai che forse è la prima volta che mi metto a fare un video su una cosa del genere? Alberto, non so come fai, perché ho dovuto rifarla tipo 4-5 volte. Tu ormai sei on top.
Ho preso il ritmo.
Hai preso il ritmo. Io invece ho dovuto rifarlo un paio di volte. Comunque, se si va a vedere quell'azione in particolare, si vede... Io non ho capito, infatti quando vedete il video si vede a un certo punto che la difesa di Seattle Seahawks sembrerebbe in cover 4, però anche perché c'è lo shift di Beasley da sinistra a destra, ma non si muovono, quindi dovrebbero essere in cover 4. Probabilmente devono cambiare, non vanno più per il blitz, perché adesso hanno tre wide receiver sulla destra e nessuno sulla sinistra. Sta di fatto che qualcuno non ha capito cosa fare, doveva essere cover 4, solo che c'è il cornerback e la safety che vanno sullo stesso giocatore, e non si capisce chi doveva prendere il hole, quindi sono due giocatori che marcano lo stesso, con McKenzie totalmente libero, che scorrazza nell'end zone per 25 yard di touchdown, e da lì sono iniziati i problemi. Quando poi mi sono ricordato che durante la live su Twitch avevamo detto che Pete Carroll si aspettava che corressero tanto. E gli ho detto, ma perché devono correre tanto? Dov'è la questa cosa? Andiamo a vedermi le partite dei Bills, le ultime due partite. La scorsa era contro i Patriots, dove hanno corso tanto, ma perché c'era un tempo di merda. Questo, dobbiamo dirlo. L'altra in cui hanno corso tanto era contro i Chiefs, che c'era, guarda caso, un tempo di merda. Invece domenica scorsa a Buffalo, sole, non so quanti gradi ci fossero, non faceva freddo, e non c'era vento, non c'era pioggia, non c'era altro, e lui hanno semplicemente lanciato di sopra. Non hanno avuto il game plan corretto, vedesi i cornerback completamente impreparati. Secondo me in quel momento aspettavano una corsa, poi a un certo punto si sono persi, e niente, secondo me parto da lì e poi aspetto il tuo feedback per il resto.
Okay.
Cioè io dalla prima azione, per quello ci ho dovuto fare il video, qua loro non hanno capito assolutamente nulla di quello che era la partita.
Allora, prima cosa, secondo me Pete Carroll non ha guardato il meteo. Certo, stiamo andando a Buffalo, è quasi metà novembre, farà un freddo porco, correranno, e non è successo questo. Perché lo diciamo? Perché sto riguardando intanto l'azione, perché io ho visto chiaramente il tuo video in anteprima, l'azione a cui fai riferimento tu. Parlo di questa anche perché così poi vi basta andare sulla pagina di qualunque social The Bootleg, la vedete e potete capire di cosa stiamo parlando. Perché dicevo, un po' perché l'ha detto Pete Carroll, ma perché questo aspetto è sto chiave, a inizio partita, questo fatto che Pete Carroll si aspettasse le corse, perché in questa azione i Seattle Seahawks sono nel loro cosiddetto underfront, significa che hanno 4 defensive linemen sulla linea e un linebacker, quindi hanno un fronte di 5, questo è un fronte che si usa per contrastare le corse, però i Bills sono in shotgun con un personale leggero, con un 11 personnel.
Se per non cui, 10, sai non, che non forse... È... Non ho controllato.
C'è un tight end in line, quindi è un 11 personnel. In ogni caso, un personale leggero da cui c'è da aspettarsi corsa. Ma questa dinamica si è vista per tutto il primo quarto, ovvero i Seahawks con un personale pesantissimo, i Bills che facevano finta di corsa, comunque non ci provavano magari neanche a farla finta, però andavano comunque a passare, e i Seahawks erano impreparati. E questa l'hanno pagata nel primo tempo. Poi ci sono state altre problematiche. Sull'azione che stai dicendo tu, ma io la sto riguardando un po' di volte, ho il dubbio che in realtà, più che una cover 4, magari inizialmente una cover 4 e poi le idee sono cambiate
dopo lo spostamento. Esatto, per quello dico di miscommunication.
No, questa secondo me è una cover 3 base, nel senso che una delle due safety profonde, la cover 4, si alza e quindi questa diventa sostanzialmente una cover 3. Il problema è qual è? È il cornerback sulla destra e la safety Quandre Diggs che non si intendono su chi debba prendere la crosser di, com'è che si chiama quello segnato, Gabriel Davis?
Potrebbe essere Davis, sì.
Sostanzialmente secondo me non hanno si sono adattati male perlomeno a questo spostamento dei ricevitori dei Bills e non ci hanno capito poco, ma il problema a monte era che erano un personale pessimo per difendere questo tipo di giocata.
Assolutamente.
Poi allora passo io a un altro aspetto, ma restiamo su questo matchup, quindi attacco dei Bills contro difesa dei Seahawks. I Seahawks hanno blitzato tanto, ma tanto che non me lo aspettavo possibile. Ogni volta che vedevo cosa stava succedendo dicevo
di
no,
nuovo,
non è possibile, questa cosa non è possibile. Nel senso che è tornato Jamal, quindi hanno blitzato tanto anche lui, ma tutto quello che sapevamo sui Seahawks, sulla difesa dei Seahawks e di Pete Carroll fino all'anno scorso non vale più quest'anno. Anche se è arrivato Carlos Dunlap come defensive end, che ha giocato bene,
ha
giocato molto bene, però hanno continuato a blizzare, e dico, questo di per sé non è necessariamente una brutta strategia, anche perché hanno saccato Allen un numero esagerato di volte. Il problema qual è? Che se tu giochi aggressivo davanti, non puoi giocare codardo dietro. Per questo cosa dico? Tantissime ricezioni dei Bills sono arrivate in situazioni in cui i Seahawks blizzavano con tanti uomini, ma avevano i cornerback a uomo sui ricevitori dei Bills in bail technique, senza entrare troppo nei tecnicismi. Bail technique vuol dire che tu non ti vuoi far battere profondo, ok? Quindi sostanzialmente concedi tutto quello che vuoi al ricevitore, tutto quello che vuole sul corto. E cosa succedeva? Che i ricevitori dei Bills rilasciavano verticale e poi tornavano indietro, creavano delle comeback, delle curl, delle tracce del genere, ed erano sempre costantemente libere. Se tu vuoi giocare... questo... ho visto poi un tweet di Brett Coleman su questo argomento e lui sostanzialmente diceva che secondo lui erano tracce verticali su cui però i Bills avevano licenza di tornare indietro, di accorciare, quindi tornare verso Josh Allen se i Seahawks difendevano in determinato modo, come hanno fatto. Perché dicevo, se sei aggressivo davanti non puoi avere i cornerback in bail technique, non puoi avere i cornerback che regalano tutto sul corto, perché sennò alla fine finisci che regali yard. Se metti questo più vari errori di comunicazione, ti viene fuori il fatto che nonostante abbiano portato tantissima pressione, i Seahawks non hanno assolutamente ottenuto benefici da questa strategia. Non so tu cosa hai visto.
Io ho visto lo stesso. Quello che mi ha stupito è il non aver cambiato strategia. Ci hanno preso non le ho contate, ma almeno 100-150 yard solo così. Con i passaggi. Quello che mi ha stupito è perché non cambiare. È vero che hanno, adesso stavano a cercare il numero di sack, il numero di sack di
10 forse. PFF forse gliene da 10, però forse ho ancora la scheda aperta, se non sbaglio PFF ha segnato perché PFF gli dà in modo leggermente diverso. I sec, sì, ne ha dati alla difesa di Seattle 10.
Cavolo, 10 sono tanti. Però, se comunque lo saccheggi 10, ma lui fa tre incompleti alla fine, il problema non è che solo andando a fare sacca al quarterback fermi quell'attacco. Considerato che ho la sensazione, fra l'altro nell'azione che vedevamo prima, loro hanno, c'era un Lemay che faceva da spy, questa è un'altra sensazione. Allen, o lo fermi così, ma come l'hanno fermato per esempio i Chiefs, come l'hanno fermato i Patriots, come l'hanno fermato i Jets? Copri tutti gli altri e vedi cosa fare. Loro non hanno coperto, vuoi perché non hanno personnel, vuoi perché non hanno i loro cornerback, non sono forti abbastanza. Secondo me, ripeto, i Seahawks sono entrati in campo con la mentalità sbagliata per la partita. Poi sono riusciti a fare 800 sack, sono riusciti a fare 10 sack, un 10, 11, quanti sono? Non cambia la partita, soprattutto, e da lì andiamo all'altra parte del campo. Con Russell non hai corso, non hai dato tempo di giocare.
Allora fammi chiusare un secondo, perché secondo me il punto è che i Seahawks devono trovare la quadra, nel senso che sono passati da non blizzare mai, da essere una delle squadre che blizza meno a una delle squadre che blizzano di più. Secondo me stanno overcompensando praticamente, adesso stanno blizzando più del dovuto e in modo più aggressivo del dovuto, in down che non richiedevano. Ad esempio, John Brown ha segnato quasi un touchdown perché su un terzo e 16 i Seahawks hanno blizzato, hanno fatto cover zero blitz e i Bills hanno fatto la cosa più intelligente del mondo. Hanno fatto audible per uno screen corto per il ricevitore, i blocchi erano tutti al posto giusto, non c'era una safety profonda e John Brown quasi segna. Secondo me, mano a mano che vanno avanti le partite, troveranno un pochino più la quadra e saranno perlomeno più efficaci. Non ti dico una difesa di livello assoluto, ma saranno più efficaci nel difendere.
Ma lì poi andiamo al problema successivo. Se non controlli il cronometro con il tuo attacco, hai una difesa che stanca, che non è capace a un certo punto di pensare più, a un certo punto va allo sbando, perché con andare a controllare quante corse hanno fatto i Seahawks. Vado a controllare, guarda.
Hanno corso poco, ma allora, beh, intanto che controlli, ultima cosa sull'attacco di Bills. Josh Allen, dicono tutti che ha fatto un partitone, per come ha lanciato, secondo me ha fatto un partitone, ma per un altro motivo, che non ha fatto cazzate. La prima partita di Josh Allen, di quelle che ho visto io almeno,
che non fa cazzate.
Oltre a non fare cazzate nei suoi intercetti, non ci prova neanche. Tutti i sec che ha preso sono buoni sec, secondo me. Perché di solito quei sec finivano con Josh Allen che si divincolava, provava a lanciarla lo stesso, provava a fare la giocata e faceva le cagate. E questo è il grande problema che ho sempre avuto io con Josh Allen. Ieri, domenica, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto perché non ha provato a fare stronzate, anche perché non c'era bisogno. Sapeva che la situazione non lo richiedeva e ha giocato nel modo in cui doveva giocare, anche prendendo i sec. Secondo me tanti sec di Josh Allen sono sec positivi.
Sto vedendo qua, sack allowed sono stati 7 dei Bills, quindi qua ne dà 5 di Seahawks. Ah, ok, quindi ne ha dati 7 per dei Bills, 7 subiti da Allen e 5 da Russell Wilson. Stavo vedendo anche le corse di Seattle, sono state 7 di J. Dallas, scritto così, è davvero come CD Lamb, mi fa ridere troppo. CD scritto in DJ Dallas, poi Travis Homer, ma chi cazzo è Travis Homer? Quindi per un totale di 6 più 7, la bellezza di 13 carry, per un totale di 31 più 16, 47 yard. Complimentoni, questo è sono i Seattle Seahawks. Secondo me se c'era gli manca tanto Carson.
È anche vero che sono andati sotto presto, però Ema.
È assolutamente sono andati sotto presto, ma soprattutto perché sono andati sotto presto? Perché hanno provato hanno costretto Russell Wilson a lanciare, soprattutto l'intercetto, quello di Russell Wilson, che poi magari taglieremo. Da cosa viene? Viene da un quarto down, quarto down in cui Letras Cook, però se non ci sono gli ingredienti giusti, la giocata va per i fatti suoi, non c'era nessuno, ha rischiato di essere saccato quasi due volte, ha lanciato praticamente che c'erano un raggruppamento che se era in Italia arrivavano i carabinieri per farvi la multa, e intercetto, non c'è nient'altro da fare, quando ti potevi prendere tranquillamente il calcio, 3-7 e si andava al prossimo giro. Altro poi c'era l'altro quarto, cioè, hanno giocato un bel po' di quarti down, se non ricordo male.
Vabbè, d'altronde quando
fammi controllare, ne ho fatti tre, infatti, tre quarti down più i fumble. Quindi ci sono stati due fumble e due intercetti. Avete, è vero che 34-44, due touchdown sono arrivati alla fine. Molto quello che vende garbage time. Però senza quei... Metti che li dividi questi, metti un fumble e un intercetto, già la partita la potevi giocare. È vero, con molta difficoltà, però te la potevi giocare. Anche perché Metcalf ha fatto un partitone, questo non lo dobbiamo dimenticare. Ormai Metcalf è per... ormai non si ferma più quell'uomo. Uomo.
Allora, secondo me Russ ha giocato male, comunque. Anche quando gioca male, cioè caga fuori giocate senza senso come quello.
Oh, per me possiamo giocare, cioè
Tyler Lockett.
Cioè, se io vorrei avere tutti i giorni un quarterback che gioca male come Russell Wilson,
no?
Cioè,
sì, no, perché anche ma anche nelle partite storte tira fuori delle giocate clamorose. Però ha sbagliato tanto, l'errore è vero che era un quarto down, però palla forzata, chiaramente essendo un quarto down non è colpa sua, però è stato messo tanto in difficoltà da una difesa dei Bills che sta tornando perlomeno a grandi livelli, secondo me. DK Metcalf ha giocato bene, ma Tre'Davious White ha perso alcuni duelli e ne ha vinti altri, questo è importante. E in generale la partita, secondo me, Buffalo l'ha vinta col front seven, giocando anche lì molto molto aggressivo, tanti blitz di intensità e di tipo diverso. Però blitz che hanno tenuto Russell nella tasca nella maggior parte dei casi. Russell non è riuscito a temporeggiare come fa sempre, quando poi spara sti arcobaleni per i suoi ricevitori. Non c'è riuscito e ha subito tanta pressione, soprattutto grazie a AJ Klein, che secondo me ha fatto un partitone in blitzing, ma anche grazie alla strategia difensiva dei Bills, che praticamente ho notato due volte che hanno fatto, e su una di queste due volte hanno causato un fumble, praticamente ma partivano con la linea da 4, poi giusto un secondo prima dello snap mettevano un uomo laterale facendo diventare una linea da 6 praticamente prima, cioè in un momento in cui non era più possibile per i Seahawks aggiustare la pass protection, e quindi avevano sempre uno dei due uomini esterni che blizzava libero. In una di queste due occasioni Russ proprio non l'ha visto l'uomo che blizzava e ha causato il fumble, quindi esatto. c'è tanto merito della difesa dei Bills, secondo me, dietro le difficoltà di Russ.
Secondo me lo fanno con la cosa che gli mancano le corse, tutto quello che fa, tutte le magie che fa iniziano a essere un po'... inizia a chiedere troppo. Però questa è un'altra storia. Va bene, Alberto, visto che siamo già a 43 minuti...
Passiamo
alla week 10. Esatto, week 10 ci sono... un bel po' di matchup interessanti. Allora, partita da non perdere, io voglio capire se questi Dolphins sono da playoff o no, e quindi voglio vedere come vincono contro i Chargers. Madonna, che questa è proprio
bella,
questa
partita
è proprio fufata. Perché allora voglio vedere i Chargers contro i Dolphins, perché la difesa dei Dolphins è la prima in NFL, questa credo che sia la sorpresa dell'anno. Voglio vedere come si comporta Herbert con una difesa che potrebbe essere in grado un giorno di fermare anche Patrick Mahomes, secondo me. Vista la scuola da dove arriva il coach. E voglio vedere come sarà Tua in uno scontro che sia forse un pochettino più calibrato. Per quanto sia nuovamente uno scontro tra number 5 e number 6 overall. O 4 e 5, aspetta, chi è stato il quarto? È stato Barro, Young, il terzo Okuda, e chi era?
Andrew Thomas.
Thomas di New York, hai ragione. Quindi quinto e sesto, no? Quindi sarà scontro tra numero 5 e numero 6 del draft, tra quinta e sesta scelta del draft. E io voglio vederla questa partita. E quindi dimmi tu cosa ne pensi.
Quello che hai detto tu, cioè,
fantastico,
i
questo è il podcast più veloce della storia.
La difesa dei Dolphins e lo scontro tra tu e Herbert,
che è anche tua. Io tua sono rimasto molto sorpreso, mi aspettavo, sì. Ha giocato bene, è vero che la difesa di Arizona non è tutto, però gran bella partita. Tornando poi a matchup con Tre'Davious White, che ha più o meno fermato ha fermato Metcalf, e settimana prossima ci sarà Bills Arizona e quindi ci dovrebbe essere White contro Diop, e lì e là davvero saranno,
ci sarà da ridere, secondo me. Cioè, ne vedremo delle belle, ma allora in realtà secondo me non è il, è comunque un mismatch a favore dei Cardinals, perché Tre'Davious White è un ottimo cornerback ma non è un cornerback fisico, e chiaramente DeAndre Hopkins è un ricevitore fisico, molto fisico, come lo è DK Metcalf. Ma a me interessa come matchup proprio per quel motivo lì, per vedere se, diciamo, Tre'Davious White resisterà a due matchup di questo tipo nel giro di due settimane. Quindi secondo me sarà molto interessante. Intanto sto guardando Hopkins l'anno scorso, scusami, la settimana scorsa è stato marcato, cazzo non riesco a trovarlo, Xavier Howard, Xavier Howard, ti ricordi tutte le flag che gli hanno lanciato contro Hopkins? Era quello che continuavo a dire la partita, in realtà non è che è stato fermato da Xavier Howard, che Xavier Howard ha commesso 200.000 flag,
ha commesso 50 yard almeno di penalità per pass interference, almeno.
Se non alcune, diciamo, più legittime di altre, però comunque, cioè, alla fine con Hopkins sei obbligato a usare le mani, ogni tanto te le fischiano, ogni tanto non te le fischiano.
Ma a proposito di wide receiver di livello, se da una parte c'è White, che comunque potrebbe provare a fermare DeAndre Hopkins, c'è il mismatch tra Devante Amans e CJ Anderson.
Oh.
Salve!
Prega, fate così. Visto che tanto le chiese sono aperte in Italia, non so bene perché, se vi capita, accendete un cerino per CJ Anderson, che è il rookie primo round dei cornerback dei Jaguars, che si è fatto mangiare in testa da Will Fuller settimana scorsa. Ecco, contro Devante Adams, io la vedo davvero male per lui. Non solo perché lui, perché Devante Adams la... Può dominare contro chiunque, ma in particolare contro un cornerback giovane in difficoltà così, sono casini, secondo me.
So cazzi. E l'altro poi, mi ricordi contro chi giocano i Ravens? Mi è venuto adesso il video.
Contro la squadra che stava per perdere contro i Jets, ci sta a dirlo.
Ah, contro i Patriots, ok. Ah, giusto, perché erano primi della division l'anno scorso. Mi è venuto, ma quando, com'è che... Quindi, giocatore da seguire, probabilmente ha... Bisogna capire la Marone, perché l'anno scorso gli ha dato 40 punti. Così. È vero che era un'altra difesa. Però se l'anno scorso gli ha dato 40 contro quella difesa,
ragione.
Contro questa, che fai? E a quel punto, visto che giocheranno in questo modo, provrebbero a giocare... Non so se giocheranno a lanciare, considerando che comunque la secondaria dei Patriots non è più come quella dell'anno scorso. Ma essendo la D-line non più quella dell'anno scorso, potrebbero correre sopra. E lì a quel punto arriva J.K. Dobbins.
Sì, che allora io sono direttamente coinvolto perché ce l'ho al fantasy e continuo a dargli fiducia. Detto questo, non sta una prima parte di carriera NFL troppo esaltante, a dire il vero.
Si divide le portate con altri due giocatori, cioè,
esatto,
con Ingram, allora, che comunque buttalo via, e l'altro è Edwards,
sì.
Che è praticamente nato in questi tipi di schemi, quindi...
Assolutamente, ma il punto è che secondo me con la scarsa disciplina che hanno i Patriots ultimamente nel fermare le corse, un giocatore esplosivo come lui può fare giocate, diciamo, più appariscenti rispetto a Edwards, che invece è uno più da short yardage, da down corti. Invece lui veramente basta che i Patriots manchino un blocco al primo livello e poi lui è andato. Quindi non ve lo sto... Io lo metterò al fantasy, se lo mettete non sono minimamente responsabile, però insomma...
Cantù per il sociale, però.
quelli sociali. La guarderò con particolare interesse come partita.
Albe,
dica.
Ci siamo di nuovo. Sei pronto?
L'hai salvata la sigla?
No, ogni volta la faccio. Ogni me lo dimentico sempre.
Abbiamo deciso
la che devo attaccare, però me lo dimentico sempre. Me lo dimentico sempre, non ci posso fare nulla. Quindi, if you smell what Cantu is doing, is cooking. Ma perché sbaglio pure? Mannaggia,
mamma mia.
Io ormai sono stanco. È tardi, Alberto. È tardi. Fammela rifare.
Però è tardi. No, vabbè, dai, ci sta anche col blooper. Te l'avevo promesse, ma...
Mannaggia te. Ma non sono alla Sortino, sono alla...
Dai, te ne faccio alla Drew Lock. Le polpettine alla Drew Lock.
Mannaggia te. Tu le polpettine di cavallo.
Polpettine di cavallo, ovviamente. Quindi cosa fate? Allora, prima di tutto vi fate spedire un bronco dal Colorado, cioè un cavallo di quelli selvaggi dal Colorado. Poi cosa fate? Lo portate all'IKEA, gli tagliate la testa e la mettete in un letto Grassfic dell'IKEA. 140x200 centimetri, proprio lì in quell'esposizione, dentro la testa come il padrino. Poi cosa fate? Prendete il resto del cavallo, vi fate aiutare dagli inservienti, sai quelli che c'hanno i...
Vi fate aiutare dai catanesi, che fanno le polpettine di cavallo da...
Se trovate un commesso catanese, fate aiutare, lo portate al fast food dell'IKEA e glielo date tutto, insomma, poi fanno loro, cioè le polpettine di cavallo sono la loro specialità, anche se non dovrebbero essere di cavallo. Aspettate il tempo di macellarle, poi ve le gustate. Comunque
le polpettine come si fanno? Le polpettine sono sempre le stesse: prendete il macinato, aggiungete il pan grattato, il formaggio, fate le vostre l'uovo, fate le vostre polpettine e le fate come volete. Le volete friggere, le volete nel sugo, fatele come volete. L'importante è che si mangia bene.
State sicuri che seguendo le nostre ricette verranno meglio del letto Grassfic dell'IKEA che sto vedendo ora, ha una recensione di 2.5 stelle su 5.
Fantastico. Ma benissimo. è sempre meglio delle recensioni di Drew Lock fino al terzo quarto. Va bene. Direi che per questa puntata è tutto. Io ringrazio Alberto.
Grazie a te, compa.
Noi ci sentiamo domenica prossima. Stavolta dobbiamo capire se farla alle 11 o davvero alle mie 11 o alle 2, cioè alle 7 di sera o alle 10. Perché ci sono più partite alle 7, alle 10 che alle 7.
What?
Eh sì, Alberto. Controlla. Ci sono 6 partite al pomeriggio e 5 alla mattina. Cioè per te sono alle pomeriggio. Pazzesco. E sera.
Incredibile.
Lo so.
Vabbè, dai.
Ve lo faremo sapere, quindi seguite i nostri social. Esatto. Siamo su Facebook, Instagram, Twitter e che altro? Beh, tutti l'ho detti. Ho detti tutti.
Twitch.
È Twitch, giusto? E seguiteci lì per tutti i vari aggiornamenti. E noi ringraziamo sempre TCE per l'ospitalità. E noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. Magari.